Vi sono temi di fortissimo interesse, ma troppo terribili per essere oggetto di narrazioni.
Essere sepolto.
C'erano degli occhi gialli, dappertutto e mi fissavano.
Al lume di lanterna. Storie del terrore. Batà sedeva tutto aggruppato su un fascio di paglia in mezzo all'aia. Sidora, sua moglie, di tanto in tanto si voltava a guardarlo, in pensiero, dalla soglia su cui stava a sedere col capo appoggiato allo stipite della porta e gli occhi socchiusi. Poi, oppressa dalla gran calura, tornava ad allungare lo sguardo alla striscia azzurra di mare lontano, come in attesa che un soffio d'aria, essendo ormai prossimo il tramonto, si levasse di là e giungesse lieve fino a lei, attraverso le terre nude e irte di stoppie bruciate. Tanta era la calura che sulla paglia rimasta sull'aia dopo la trebbiatura l'aria si vedeva tremolare come alito di brace. Batà aveva tratto un filo dal fascio su cui stava seduto e tentava di batterlo con mano svogliata sugli scarponi ferrati. Il gesto era vano. Il filo di paglia appena mosso si piegava e Batà restava cupo e assorto a guardare in terra. L'aria torrida e immobile dava un senso di oppressione così soffocante che quel gesto vano del marito, ostinatamente ripetuto, dava a Sidora una smania insopportabile. In verità, ogni atto di quell'uomo e anche la sola vista le davano quella smania, ogni volta a stento repressa. Sposata a lui da appena 20 giorni, Sidora si sentiva già disfatta, distrutta. Avvertiva dentro e intorno a sé una vacuità strana, pesante e atroce, e quasi non le pareva vero che da così poco tempo era stata condotta lì, in quella vecchia proprietà isolata, stalla e casa insieme, in mezzo al deserto di quelle stoppie, senza un albero intorno, senza un filo d'ombra. Lì, soffocando a stento il pianto e il ribrezzo, da 20 giorni appena aveva fatto abbandono del proprio corpo a quell'uomo taciturno, che aveva circa 20 anni di più di lei, e su cui pareva gravasse ora una tristezza più disperata della sua. Ricordava ciò che le donne del vicinato avevano detto alla madre quando questa aveva annunciato loro la richiesta di matrimonio. «Batà, oddio, non lo darei mai a mia figlia!» La madre aveva creduto lo dicessero per invidia, perché Batà per la sua condizione era agiato. E tanto più s'era ostinata a darglielo, quanto più quelle, con aria afflitta, s'erano mostrate restie a partecipare alla sua soddisfazione per la buona ventura che toccava alla figlia. No, in coscienza non si diceva nulla di male di Batà, ma neanche nulla di bene. Buttato sempre là, in quel suo pezzo di terra lontano, non si sapeva come vivesse. Stava sempre solo, come una bestia in compagnia delle sue bestie, due mule, un'asina e il cane di guardia. E certo aveva un'aria strana, truce e a volte da insensato. C'era stata veramente un'altra ragione, forse più forte, per cui la madre s'era ostinata a darle quell'uomo. Sidora ricordava anche quest'altra ragione, che in quel momento le appariva lontana lontana, come di un'altra vita, ma pure spiccata, precisa. Vedeva due fresche labbra argute e vermiglie come due foglie di garofano aprirsi a un sorriso che le faceva fremere e frizzare tutto il sangue nelle vene. Erano le labbra di Saro, suo cugino, che nell'amore di lei non aveva saputo trovare la forza di rinsavire, di liberarsi dalla compagnia dei tristi amici per togliere alla madre ogni pretesto d'opporsi alle loro nozze. Ah certo, Saro sarebbe stato un pessimo marito. Ma che marito era questo adesso? Gli affanni che senza dubbio le avrebbe dati quell'altro non erano forse da preferire all'angoscia, al ribrezzo, alla paura che le incuteva questo? Batà alla fine si sgruppò, ma appena levato in piedi, quasi colto da vertigine, fece un mezzo giro su se stesso. Le gambe come paralizzate gli si piegarono. Si sostenne a stento, con le braccia per aria. Un mugolio quasi di rabbia gli partì dalla gola. Sidora corse atterrita, ma lui la fermò con un cenno delle braccia. Un fiotto di saliva inesauribile gli impediva di parlare. Arrangolando, se lo ricacciava dentro, lottava contro i singulti, con un gorgoglio orribile nella strozza. E aveva la faccia sbiancata, torbida, terrea, gli occhi foschi e velati in cui dietro la follia si scorgeva una paura quasi infantile, ancora cosciente, infinita. Con le mani seguitava a farle cenno di attendere e di non spaventarsi e di tenersi discosta. Alla fine, con voce che non era più la sua, disse: «Dentro, chiuditi dentro. Bene, non ti spaventare. Se batto, se scuoto la porta e la graffio e grido, non ti spaventare. Non aprire. Niente. Va, va!» «Ma che avete?» gli gridò Sidora raccapricciata. Batà mugolò di nuovo. Si scrollò tutto per un possente sussulto convulsivo, che parve gli moltiplicasse le membra. Poi col guizzo d'un braccio indicò il cielo e urlò: «La luna!» Sidora, nel voltarsi per correre in casa, difatti intravide nello spavento la luna di Quintadecima, violacea, enorme, appena sorta dalle livide alture della crocea. Asserragliata dentro, tenendosi stretta come a impedire che le membra le si staccassero dal tremore continuo, crescente, invincibile, mugolando anche lei, forsennata dal terrore, udì poco dopo gli ululi lunghi, ferini del marito che si scontorceva fuori, là davanti la porta, in preda al male orrendo che gli veniva dalla luna, e contro la porta batteva il capo, i piedi, i ginocchi, le mani e la graffiava, come se le unghie gli fossero diventate artigli, e sbuffava, quasi nell'esasperazione d'una bestiale fatica rabbiosa, quasi volesse scardinarla, schiantarla quella porta, e ora la trava come se avesse un cane in corpo, e da capo tornava a graffiare, sbuffando, ululando, e batteva il capo e i ginocchi. «Aiuto, aiuto!» gridava lei, pur sapendo che nessuno in quel deserto avrebbe udito le sue grida. «Aiuto, aiuto!» E reggeva la porta con le braccia per paura che da un momento all'altro, nonostante i molti puntelli, cedesse alla violenza iterata, feroce e accanita, di quella cieca furia urlante. Ah, se avesse potuto ucciderlo! Disorientata, si voltò quasi a cercare un'arma nella stanza. Ma attraverso la grata d'una finestra, in alto, nella parete di faccia, di nuovo scorse la luna, ora limpida, che saliva nel cielo, tutto inondato di placido albore. A quella vista, come assalita d'improvviso da un contagio del male, cacciò un gran grido e cadde riversa, priva di sensi. Quando si riebbe, in prima nello stordimento non comprese perché fosse così buttata a terra. I puntelli della porta le richiamarono la memoria e subito s'atterrì nel silenzio che ora regnava là fuori. Si alzò, si accostò vacillante alla porta e tese l'orecchio. Nulla, più nulla. Stette a lungo in ascolto, oppressa, ora di sgomento per quell'enorme silenzio misterioso di tutto il mondo, e alla fine le parve d'udire da presso un sospiro, un gran sospiro, come esalato da un'angoscia mortale. Subito corse alla cassa sotto il letto, la trasse avanti, l'aprì, ne cavò la mantella di panno, ritornò alla porta, tese di nuovo a lungo l'orecchio. Poi levò a uno in fretta silenziosamente i puntelli. Silenziosamente levò il paletto, la stanga, schiuse appena un battente. Guardò attraverso lo spiraglio per terra. Batà era lì, giaceva come una bestia morta, bocconi, tra la bava, nero, tumefatto, le braccia aperte. Il suo cane, accucciato lì presso, gli faceva la guardia sotto la luna. Sidora venne fuori trattenendo il fiato. Riaccostò pian piano la porta. Fece al cane un cenno rabbioso di non muoversi di lì. A passi di lupo, con la mantellina sotto il braccio, prese la fuga per la campagna, verso il paese, nella notte ancora alta, tutta soffusa dal chiarore della luna. Arrivò al paese, in casa della madre, poco prima dell'alba. La madre s'era alzata da poco. La catapecchia era buia come un antro, in fondo a un vicolo angusto, ed era illuminata appena da una lampada d'olio. Sidora parve la ingombrasse tutta, precipitandosi dentro scompigliata e affannata. Nel vedere la figliola a quell'ora, in quello stato, la madre gridò e fece accorrere con le lampade ad olio in mano tutte le donne del vicinato. Sidora si mise a piangere forte e piangendo si strappava i capelli, Fingeva di non poter parlare per far meglio comprendere e misurare alla madre, alle vicine, l'enormità del caso che le era occorso, della paura che s'era presa. Il terrore superstizioso di quel male oscuro invase tutte le donne al racconto di Sidora. Ah, povera figliola, lo avevano detto alla madre che quell'uomo non era naturale, che quell'uomo doveva nascondere in sé qualche grossa magagna, che nessuna di loro lo avrebbe dato alla figlia. La trava è, ululava come un lupo, graffiava la porta. Gesù, che spavento! E come non era morta, povera figliola! La madre accasciata sulla seggiola, finita con le braccia e il capo ciondoloni, si lamentava in un canto. Ah, figlia mia, ah, povera figlia mia rovinata! Sul tramonto si presentò nel vicolo, tirandosi dietro due mule bardate, Batà, ancora gonfio e livido, avvilito, abbattuto, imbalordito. Allo scalpiccio delle mule sui ciottoli di quel vicolo che il sole d'agosto infuocava come un forno e che accecava per gli sbarbagli della calce, tutte le donne, con gesti e gridi soffocati di spavento, si ritrassero con le seggiole in fretta, nelle loro casupole, e sporsero il capo dall'uscio a spiare e ad ammiccarsi tra loro. La madre di Sidora sulla soglia si parò, fiera e tutta tremante di rabbia, e cominciò a gridare. «Andate via, malo cristiano! Avete il coraggio di ricomparirmi davanti? Via di qua, assassino traditore! Via di qua! Mi avete rovinato una figlia! Via di qua!» E seguitò per un pezzo a sbraitare così, mentre Sidora, rincantucciata dentro, piangeva, scongiurava la madre di difenderla, di non fargli passo. Batà ascoltò, a capochino, minacce e insulti. Gli toccavano, era in colpa. Aveva nascosto il suo male. Lo aveva nascosto perché nessuna donna se lo sarebbe preso se egli lo avesse confessato avanti. Era giusto che ora della sua colpa pagasse la pena. Teneva gli occhi chiusi e scrollava amaramente il capo, senza muoversi d'un passo. Allora la suocera gli batté la porta in faccia e ci mise dietro la spranga. Batà rimase ancora un pezzo a capochino, davanti a quella porta chiusa. Poi si voltò e scorse sugli usci delle altre casupole tanti occhi smarriti e sgomenti, che lo spiavano. Videro quegli occhi e le lacrime sul volto dell'uomo avvilito, e allora lo sgomento si mutò in pietà. Una prima comare più coraggiosa gli porse una sedia. Le altre a due, a tre, vennero fuori e gli si fecero attorno. E Batà, dopo aver ringraziato con molti cenni del capo, prese adagio a narrar loro la sua sciagura. Che la madre da giovane, andata a spighe, dormendo su un'aia al sereno, lo aveva tenuto bambino tutta la notte esposto alla luna. E tutta quella notte lui, povero, innocente, con la pancia all'aria ci aveva giocato con la bella luna, dimenando le gambette e i braccini. E la luna lo aveva incantato. L'incanto però gli aveva dormito dentro per anni e anni e solo da poco tempo gli si era risvegliato. Ogni volta che la luna era in quintadecima, il male lo riprendeva. Ma era un male soltanto per lui, bastava che gli altri se ne guardassero, e se ne potevano ben guardare perché era periodo fisso ed egli se lo sentiva venire e lo preavvisava, durante una notte sola, e poi basta. Aveva sperato che la moglie fosse più coraggiosa, ma poiché non lo era, si poteva far così, che o lei, a ogni fatta di luna, se ne venisse al paese, dalla madre, o questa andasse giù da loro a tenerle compagnia. «Chi, mia madre?» Saltò a gridare a questo punto avvampata d'ira con occhi feroci, Sidora spalancando la porta dietro alla quale se n'era stata a origliare. «Voi siete pazzo! Volete far morire di paura anche mia madre?» Questa allora venne fuori anche lei, scostando con un gomito la figlia e imponendole di star zitta e quieta a casa. Si accostò al crocchio delle donne, ora divenute tutte pietose, e si mise a confabular con esse, poi combatté da sola a solo. Sidora dalla soglia, stizzita e costernata, seguiva i gesti della madre e del marito, e come le parve che questi facesse con molto calore qualche promessa che la madre accoglieva con evidente piacere, si mise a strillare. «Gnomo, scordatevelo! State ad accordarvi tra voi? È inutile! Devo dirlo io?» Le donne del vicinato le fecero cenni sprezzanti di star zitta, d'aspettare che il colloquio terminasse. Alla fine Batà salutò la suocera, le lasciò in consegna una delle due mule e, ringraziate le buone vicine, tirandosi dietro l'altra mula per la cavezza, se ne andò. «Sta zitta, sciocca!» disse subito piano la madre a Sidora rincasando. «Quando farà la luna verrò giù io con Saro». «Con Saro?» «L'ha detto lui». «Gliel'ho detto io, sta zitta, con Saro». E abbassando gli occhi per nascondere il sorriso, finse ad asciugarsi la bocca sdentata con una cocca del fazzoletto che teneva in capo, annodato sotto il mento, e aggiunse: «Abbiamo forse di uomini altri che lui nel nostro parentado? È l'unico che ci possa dare aiuto e conforto. Sta zitta». Così la mattina dopo, all'alba, Sidora ripartì per la campagna su quell'altra mula lasciata dal marito. Non pensò ad altro più per tutti i 29 giorni che corsero fino alla nuova quintadecima. Vide quella luna d'agosto a mano scendere e sorgere sempre più tardi, e col desiderio avrebbe voluto affrettare le fasi declinanti. Poi per alcune sere non la vide più. La rivide infine tenera, esile, nel cielo ancora crepuscolare, e a mano di nuovo crescere sempre di più. «Non temere», le diceva triste Batà, vedendola con gli occhi sempre fissi sulla luna. «C'è tempo ancora, c'è tempo. Il guaio sarà quando non avrò più le corna». Sidora, a quelle parole accompagnate da un ambiguo sorriso, si sentiva gelare e lo guardava sbigottita. Giunse alla fine la sera tanto sospirata e insieme tanto temuta. La madre arrivò a cavallo col nipote Saro 2 ore prima che sorgesse la luna. Batà se ne stava come l'altra volta tutto aggruppato sull'aia e non levò neppure il capo a salutare. Sidora, che fremeva tutta, fece segno al cugino e alla madre di non dirgli nulla e li condusse dentro la casa. La madre andò subito a ficcare il naso in un bugigattolo buio dove erano ammucchiati i vecchi arnesi da lavoro, zappe, falci, bardelle, ceste, bisacce, accanto alla stanza grande che ospitava anche le bestie. «Tu sei uomo», disse a Saro. «E tu sai già com'è», disse alla figlia. «Io sono vecchia, ho paura più di tutti, e me ne starò rintanata qua, zitta zitta e sola sola. Mi chiudo bene e lui faccia pure il lupo fuori». Riuscirono tutti e 3 all'aperto e si trattennero a lungo a conversare davanti alla casa. Sidora, a mano che l'ombra inchinava sulla campagna, lanciava sguardi più ardenti e aizzosi a Saro. Ma Saro, pur così vivace di solito, brioso e buon tempone, si sentiva all'incontro a mano smorire, rassegnare il riso sulle labbra, inaridir la lingua. Come se sul muretto su cui stava seduto ci fossero spine, si dimenava di continuo e inghiottiva a stento. E di tanto in tanto allungava di traverso uno sguardo a quell'uomo lì, in attesa dell'assalto del male. Allungava anche il collo per vedere se dietro le alture della crocea non spuntasse la faccia spaventosa della luna. «Ancora niente», diceva alle 2 donne. Sidora gli rispondeva con un gesto vivace di noncuranza e seguitava ridendo ad aizzarlo con gli occhi. Di quegli occhi, ormai quasi impudenti, Saro cominciò a provare orrore e terrore, più che di quell'uomo là aggruppato in attesa. E fu il primo a spiccare un salto da montone dentro la casa, appena Batà cacciò il mugolo annunziatore e con la mano accennò ai 3 di chiudersi subito dentro. Ah, con quale furia si diede a metter puntelli e puntelli e puntelli, mentre la vecchia si rintanava mogia mogia nello sgabuzzino e Sidora, irritata, delusa, gli ripeteva con tono ironico: «Ma piano, piano, non ti far male, vedrai che non è niente». Non era niente. Ah, non era niente, coi capelli drizzati sulla fronte, ai primi ululi del marito, alle prime testate, alle prime pedate alla porta, ai primi sbuffi e graffi, Saro, tutto bagnato di sudor freddo, con la schiena aperta dai brividi, gli occhi sbarrati, tremava a più non posso. Non era niente, signore Dio, signore Dio. E nel ritirarsi verso la porta, scorse anch'egli dalla grata della finestra alta, nella parete di facciata, la luna, che se di là dava tanto male al marito, di qua pareva ridesse, beata e dispettosa della mancata vendetta della moglie. Al lume di lanterna. Storie del terrore.